Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Terremoto in Siria, gli aiuti sono solo iraniani. Fajr, 44 anniversario della rivoluzione islamica celebrata a Mosca. Terremoto in Siria, la Cina chiede agli Stati Uniti di revocare le sanzioni. Salve amici ascoltatori, vi parla Soella, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, Radio Italia. Oggi è venerdì 10 febbraio 2023. Tra poco vi presento il notiziario che poi farà seguito da una breve nota di commento. Dopodiché potrete ascoltare un altro appuntamento con lo speciale dedicato al 44esimo anniversario della rivoluzione islamica in Iran. A tra poco. La Siria ha ricevuto le spedizioni di assistenza umanitaria da parte iraniana a seguito del micidiale terremoto. Il primo aereo che trasporta aiuti umanitari dalla Repubblica Islamica dell'Iran è arrivata proprio martedì in Siria. Poi, nei giorni successivi, fino a ieri, le spedizioni iraniane sono arrivate a quattro spedizioni di soccorsi alla popolazione terremotata in Siria, a dichiarare il capo dell'autorità per l'aviazione civile siriana Bassem Mansour. Gli aiuti consistono in oltre 90 tonnellate di assistenza farmaceutica, alimentare, sanitaria. Poi ha osservato che 5 aerei che trasportano aiuti umanitari dall'Iran, dalla Russia e dagli Emirati Arabi Uniti dovrebbero atterrare domani. Un aereo, il quinto da parte dell'Iran, e primi voli con aiuti umanitari da parte della Russia ed Emirati Arabi Uniti, ma finora solo l'Iran ha aiutato la Siria. Lo scorso lunedì il ministro degli esteri iraniano Hossein Amir Abdollahian ha telefonato il suo omologo siriano per manifestare solidarietà e sostegno al popolo siriano per devastante sisma. Anche il presidente Raisi ha chiamato il suo omologo siriano Bashar Assad per annunciare la piena disponibilità iraniana di aiutare il paese amico della Siria. Oltre 5.000 persone sono morte, migliaia sono rimaste ferite dopo il terremoto di magnitudo 7,8 sulla scala Richter ha colpito lunedì la Turchia e la Siria. Centinaia di alti funzionari russi, ambasciatori di diversi paesi a Mosca, dipendenti militari, politici, personaggi culturali, autorità religiose, figure scientifiche, accademiche di spicco hanno preso parte alle celebrazioni del 44esimo anniversario della rivoluzione islamica dell'Iran in Russia. Alla cerimonia è svoltasi presso la sala del Carlton Hotel, albergo Carlton della capitale russa, hanno preso parte Alessandro Novak, vice primo ministro russo, Andrei Forsenko, consigliere di Putin per gli affari scientifici e tecnologici, Igor Levitin, consigliere del presidente russo per gli affari economici e energetici, generale Aleksandr Fomin, vice ministro della difesa della Russia e molti altri diplomatici stranieri. Gli ospiti si sono congratulati con l'ambasciatore iraniano a Mosca, Qasem Jalali, per la vittoria della rivoluzione islamica del 79. Il massimo diplomatico iraniano in Russia ha tenuto anche un discorso, ha detto che queste celebrazioni simboleggiano la vittoria del popolo iraniano sotto la guida dell'imam Khomeini contro la dittatura della monarchia Pahlavi, che era dipendente filo americana. La Cina ha dichiarato che gli Stati Uniti dovrebbero mettere da parte l'ossessione geopolitica, revocare immediatamente le sanzioni unilaterali alla Siria, aprire la porta all'assistenza umanitaria di fronte alla catastrofe, l'ha affermato la portavoce del Ministero degli Esteri cinese Mao Ning a seguito del violento terremoto che ha sconvolto la Siria e la Turchia. Gli Stati Uniti sono stati a lungo coinvolti nella crisi siriana con interventi militari e sanzioni economiche che hanno provocato un gran numero di vittime civili e difficoltà nello sviluppo economico e nel processo di ricostruzione della Siria, ha affermato la diplomatica cinese nel briefing quotidiano. Il premio Pulitzer Simon Hersh ha pubblicato un lungo articolo per ricostruire quella che definisce operazione di sabotaggio della CIA. L'accusa è diretta. Dietro il sabotaggio dei gasdotti Nord Stream 1 e Nord Stream 2 sono stati gli americani. Di questo argomento vi parlerò in maniera più approfondita dopo il notiziario di oggi. Siamo nei territori occupati. Le forze del regime sionista hanno sparato e ucciso 42 palestinesi, compresi 9 bambini, dall'inizio del 2023. Il Ministero della Salute palestinese ha dichiarato in un rapporto che il numero di palestinesi uccisi dalle forze israeliane dall'inizio del 2023 è salito a 42, tra cui una donna anziana e 9 bambini, 8 dei quali solo a gennaio. L'agenzia di stampa palestinese Wafa ha segnalato che il regime sionista ha commesso più crimini contro palestinesi nei territori occupati nel 2023 rispetto a qualsiasi altro periodo negli ultimi anni, aggiungendo che il nuovo anno è stato finora praticamente doloroso per i bambini palestinesi. Il presidente dell'Ucraina Zelensky ha dichiarato che gli accordi di Minsk conclusi nel 2015 erano una concessione alla Russia. Poi ha ammesso di non aver mai rispettato questi accordi. Per quanto riguarda Minsk nel suo complesso, l'ho detto a Emmanuel Macron e Angela Merkel, non saremo in grado di attuarlo in questo modo, ha detto in un'intervista rilasciata allo Spiegel. Il capo del regime di Kiev ha detto anche la stessa cosa al presidente della Russia Vladimir Putin al primo ultimo incontro tra i due nel formato Normandia nel 2019. E l'ex segretario alla difesa ad interim degli Stati Uniti Christopher Miller ha affermato che il governo di Washington deve riconoscere gli alti dirigenti militari del paese come responsabile delle guerre fallite in Iraq e Afghanistan. Miller, che ha servito come capo del Pentagono dal 9 novembre 2020 al 20 gennaio 2021, ha scritto in Soldier Secretari, un libro di memorie pubblicato questa settimana, che il complesso militare industriale degli Stati Uniti è ora diventato un mostro alla testa di Hydra, con praticamente senza freni sulla macchina da guerra americana. Grazie per l'ascolto, a tra poco con il commento di oggi. Nord Stream, premio Pulitzer Hersh, accusa Biden per sabotaggio al gasdotto. Il giornalista investigativo statunitense Simon Hersh ha pubblicato un lungo articolo per ricostruire quella che definisce operazione di sabotaggio della CIA. Molto prima dell'attacco al Nord Stream, gli Stati Uniti si sono guadagnati la reputazione di far saltare in aria le cose, spiare e organizzare colpi di Stato in paesi stranieri, cercando nel contempo di dipingersi con lo stereotipo del bravo ragazzo, tra virgolette, ovviamente. Hersh, vincitore del premio Pulitzer, ha sganciato una bomba mediatica questa settimana quando ha incolpato gli Stati Uniti della distruzione di tre dei quattro gasdotti del Nord Stream che fornivano gas naturale russo alla Germania. Mentre gli americani fingevano stupore sulla scia della distruzione del gasdotto nel settembre dello scorso anno, Hersh ha affermato che sono stati i sommozzatori, della Marina degli Stati Uniti a piazzare cariche esplosive sul Nord Stream durante un'esercitazione della NATO nel Mar Baltico la scorsa estate. Gli esplosivi sono stati innescati a distanza, settimane dopo essere stati spiazzati, ha scritto il giornalista, citando una fonte che ha familiarità con la pianificazione di queste operazioni. Sebbene la Casa Bianca abbia ufficialmente negato un suo coinvolgimento, il governo e i servizi segreti statunitensi hanno una lunga storia di promozione degli interessi di Washington attraverso lo spionaggio e il sabotaggio. Lo stesso Hersh sottolinea che non sarebbe la prima volta che gli Stati Uniti conducono un'operazione segreta in profondità sotto la superficie del mare. Nel 1970 gli specialisti statunitensi riuscirono a installare un cavo per le intercettazioni delle comunicazioni subacquee della Marina Sovietica nel mare di Okhotsk.
Millenovecentosettantanove, esplosione della luce. Salve gentili ascoltatori, anche oggi vi vogliamo portare nell'ormai lontano 1979 per parlarvi dei fatti e degli eventi riguardanti la rivoluzione islamica in Iran. Non mancate. Gentili ascoltatori, durante le puntate precedenti vi abbiamo narrato i principali fatti che hanno portato alla vittoria della rivoluzione islamica in Iran nel 1979. Oggi iniziamo il discorso a proposito dei due principali e fondamentali motivi che hanno portato alla vittoria della rivoluzione islamica da un punto di vista del pensiero: l'ideologia e la guida islamica. A tra poco con l'inizio del discorso a proposito dell'ideologia. La rivoluzione dell'Iran senza alcun dubbio non rappresenta solo la lotta al fine di distruggere un regime imperiale e oppressore. Ciò che ispirò e caratterizzò l'insurrezione del popolo iraniano fu la dottrina islamica e gli insegnamenti del Corano. Questo libro celeste invita gli uomini al perdono, all'indulgenza e al bene. Pratica il perdono, invita al bene, allontanati dagli ignoranti. Così recita la settima sura del Corano, il versetto 199. L'Islam è una religione di pace, fratellanza e bontà che esorta gli uomini ad agire con saggezza e bontà e non rancore e odio, a non nutrire risentimenti, a non covare vendetta e a rendere bene per male, affinché il rancore e l'inimicizia non abbiano a continuare. E coloro che pazientano per desiderio del Signore e compiono la preghiera ed elargiscono di quel che loro la nostra provvidenza provvede, in segreto e in modo palese, e respingono il male col bene, di questi è la dimora finale. Ma questo comando di praticare il perdono e l'indulgenza che vi abbiamo letto nel 22esimo versetto della 23esima sura del Corano si riferisce alla società islamica. Infatti, mentre il Corano invita al perdono e alla tolleranza nei rapporti con i propri fratelli di fede, nei confronti degli oppressori e dei predatori delle ricchezze, esorta alla durezza. I musulmani con l'aiuto reciproco possono appianare la strada della vita così irta di difficoltà. Il Corano invita ad avere fede nella possibilità di raggiungere la felicità, la cui prima condizione è lottare contro le potenze dette taguti per poter entrare nel regno di Dio. Secondo il Corano, taguti è un sistema sociale o quella dottrina che trascina l'uomo in schiavitù e lo priva della libertà, che ottunde il senso critico così che le cattive azioni appaiano accettabili. E così fu resa adorna agli occhi del faraone la sua turpe azione e si distolse dalla retta via, che, frapponendo ostacoli alla crescita del pensiero e della volontà, induce all'obbedienza cieca e mantiene la società in uno stato di stagnazione e di debolezza. Il significato che la parola taguti assume nel Corano è molto ampio. Con questo termine viene indicato quel sistema inumano che riduce l'individuo in schiavitù allontanandolo da Dio, al cui potere soltanto l'uomo deve piegarsi. Considerando quindi attentamente il significato della parola taquti, ci rendiamo conto che il capitalismo in Occidente, il materialismo nei paesi comunisti e il fascismo sono sistemi taquti, giacché ognuno di essi, in forme diverse, riduce l'uomo in schiavitù e, secondo le parole del Corano, rende gli individui indigenti, mustaz'af. Mustaz'af, come molti pensano, non significa solo indigente, misero, diseredato, giacché, come si deduce dal testo sacro dell'Islam, sono mustaz'af anche coloro che, vivendo in sistemi non conformi alle norme divine, hanno perso le loro doti spirituali, le libertà individuali e sociali e i diritti umani. Il Corano invita coloro che sono oppressi a spezzare le catene della schiavitù e a liberarsi dalle potenze taguti, fonti di corruzione e di decadenza, e a entrare nel regno della fede di Dio, cioè il regno di luce, libertà e rispetto dei diritti umani. Una delle caratteristiche delle società taguti è la divisione in classi, per cui alcuni godono di tutti gli agi mentre la maggioranza langue nella povertà e nell'ignoranza. Così in Iran, prima della rivoluzione, un numero limitato di individui, la maggior parte dei quali non avevano ottenuto la ricchezza col lavoro, mandavano i propri figli in scuole private, mentre in tante scuole pubbliche i libri di testo, i banchi e gli insegnanti non erano in numero sufficiente e il livello di insegnamento era molto basso. In quella società i malati agiati venivano affidati ai migliori medici o andavano a curarsi all'estero, mentre nelle zone povere della città e nei villaggi migliaia di individui venivano abbandonati alle sofferenze e alle malattie. Il livello dell'igiene era carente e la morte e la malattia erano in continuo agguato. Il primo imam degli sciiti, l'emiro dei credenti, Ali ibn Abi Taleb, la pace sia con lui, in uno dei suoi sermoni così descrive la società Taghuti: «Che spettacolo doloroso e che società vergognosa! Dovunque si poggi lo sguardo, da un lato si vede il bisognoso che soffre nella povertà e nella miseria, dall'altro il potente che sperpera empiamente i doni di Dio o che li ammassa, privando i servi del Signore dei loro diritti». Gentili ascoltatori, proseguiremo nella prossima puntata il discorso a proposito dell'ideologia della rivoluzione islamica in Iran. A presto!